Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Dixie Club. Questa sera i protagonisti della nostra serata sono due pianisti che hanno lasciato un forte segno nel mondo del jazz, Thelonious Monk e Art Tatum. Che Thelonious Monk non sarebbe stato uno qualsiasi, lo si sarebbe potuto immaginare già il 10 ottobre del 1917, quando nacque a Rocky Mount, nel North Carolina, e i suoi genitori decisero di dargli quel nome che sembrava fatto apposta per finire sulle locandine dei concerti. Si trasferì molto piccolo a New York, la città a cui a partire dalla fine degli anni 40, insieme ad un pugno di altri musicisti afroamericani, inventò il bebop, il movimento musicale che ribaltò il jazz per come lo si conosceva e senza il quale non avremmo avuto molte delle cose che ascoltiamo oggi. A differenza dei suoi colleghi, Monk evitò sempre le celebrazioni e i divismi di cui poteva essere protagonista un jazzista in quegli anni, occasione più unica che rara di ascesa sociale per un afroamericano. Il suo carattere schivo da uomo dietro le quinte rispecchiava il suo ruolo reale di mentore e maestro dei musicisti più giovani, ribelli e fotografati. Il risultato fu che la sua figura assunse, già quando era in vita, contorni misteriosi ed assantone, rafforzati dai suoi comportamenti bizzarri, dal suo proverbiale cappello, che sembrava più un copricapo da sciamano, e dalla sua presunta malattia mentale. Ma anche senza protagonismi e senza una vita sopra le righe, il suo nome parla di jazz, anche a chi di jazz non ne sa nulla. Ma sa che Thelonious Monk era un leggendario, lui e il suo nome da predestinato. Durante la permanenza nella big band del trombettista ex ellingtoniano Cootie Williams, scrive Around Midnight, la sua più famosa composizione. Dopo aver militato nella formazione del trombettista Hervey Davis al Cinderella Club, nel 1944 debutta col quartetto di Coleman Hawkins, che incidono su etichetta Joe Davis il brano On the Bean. Oh, quartetto, oltre ad Hawkins e Thelonious Monk, ci sono anche Edward Basie Robinson al basso e Denzel Acosta Best alla batteria, che qui invece suonano Flying Hawk. Nonostante la sua posizione di influenza, Monk cominciò a consolidare il suo lavoro solo dal 1947. Avendo deciso di non seguire Hawkins in California, aveva trovato sistemazione nell'orchestra di Lucky Millinder e Cootie Williams. Dal 1947 al 1952 realizza una straordinaria serie di incisioni per la Blue Note, in cui suona la maggior parte delle sue migliori composizioni. Un brano della Blue Note è Ruby, My Dear. Thank you. Nel fertile periodo Blue Note sono della partita Kenny Dorham, Milt Jackson, Shaib Shiba e soprattutto Art Blakey, che gli resterà amico e collaboratore per tutta la vita. In quegli anni incontrerà anche Miles Davis, con cui stringerà amicizia. Sempre del periodo Blue Note è April in Paris. Qualche anno dopo non poteva mancare l'incontro con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, un incontro che produrrà registrazioni memorabili, come questa Blue Dido che ora ascoltiamo. Thank you. però le cose nel jazz stavano cambiando rapidamente e chi si credeva all'avanguardia rischiava di giorno in giorno di restare indietro. E mentre Monk si adagiava sugli allori, nasceva tutta una generazione di musicisti pensatori che riconsiderò in chiave quasi free i suoi lavori. Al di là delle circa 70 composizioni conosciute, l'eredità di Monk è più o meno evidente nel modo di suonare di molti pianisti jazz successivi a lui. Ciò che lascia a Monk è soprattutto il virtuosismo ritmico, fatto di ritardi, accenti spostati, l'uso magico dei silenzi, la grande padronanza della scala cromatica. L'ascoltatore è continuamente sorpreso dall'evolversi dei suoni che non cadono mai nella staticità e prevedibilità. Monk ha saputo giocare con le note prendendosi gioco di esse. Non si limitava ad improvvisare sugli accordi del tema di base, ma ne reinventava la struttura armonica facendo appello al suo istinto primitivo, generando dissonanze e giochi di note che si rincontrano e si urtano in una esemplare disinvoltura. Negli ultimi anni di vita si è ritirato nel New Jersey, ospite della baronessa Nika de Koenigswarter, senza mai suonare il pianoforte nonostante ce ne fosse uno nella sua stanza. È scomparso il 17 febbraio 1982 per infarto.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Questa sera il nostro protagonista è un regista italiano che voleva fare il musicista. Forse abbiamo perso un buon jazzista, ma abbiamo guadagnato un ottimo regista. Avrete già indovinato chi è il soggetto. Si tratta di Giuseppe Avati, nato a Bologna il 3 novembre del 38 e noto col nomignolo Pupi, figlio di un antiquario bolognese e fratello maggiore di Antonio, sceneggiatore e produttore. Inizialmente tenta una carriera nel jazz. Dal 1959 al 62 fa parte della Dr. Dixie Jazz Band come clarinettista dilettante, ma rinuncia al posto dopo l'ingresso nella band di Lucio Dalla. Il mio sogno era diventare un grande clarinettista jazz, ma un giorno nella nostra orchestra arrivò Lucio Dalla. All'inizio non mi preoccupai più di tanto, perché mi pareva un musicista modestissimo. E invece poi ha manifestato una duttilità, una predisposizione, una genialità del tutto impreviste. Mi ha tacitato, zittito, messo all'angolo. Io ad un certo punto ho anche pensato di ucciderlo, buttandolo giù dalla Sagrada Famiglia di Barcellona, perché si era immesso in mezzo tra me ed il mio sogno. Abbandonato il clarino, o meglio, appeso un po' al chiodo, per 4 anni lavora come rappresentante della Findus Surgelati. Sono gli anni che descrive come i 4 anni peggiori della sua vita. Illuminato dalla visione di 8 e mezzo di Federico Fellini, tenta la strada del cinema. Nel 1970 ottiene da un misterioso imprenditore i finanziamenti per girare 2 film. Balsamus, l'uomo di Satana, e Thomas e gli indemoniati. 2 film, per dirla come disse lui, orgogliosamente provinciali. Dopo aver collaborato alla sceneggiatura di Salò o le 120 giornate di Sodoma, l'ultima fatica di Pierpaolo Pasolini, dirige nel 1975 il suo 3° lungometraggio, dal titolo La mazurca del barone, della santa e del fico fiorone, a cui fa seguito l'anno successivo La casa dalle finestre che ridono, un giallo horror che con gli anni è diventato un cult per gli appassionati. Nel 77 esce Bordella, musical demenziale censurato all'uscita, che vede tra gli interpreti un giovanissimo Christian De Sica. Nello stesso anno Avati presenta il film grottesco Tutti defunti tranne i morti, che non convince né critica né pubblico. Nel 1978 il nome di Pupi Avati diviene noto al grande pubblico, in seguito alla messa in onda sulla Rai dello sceneggiato Jazz Band, che racconta la storia della sua vecchia band, la Dr. Dixie Jazz Band. E dal film ascoltiamo l'Amedeo Tomasi Trio in Night in Tunisia. Avati girerà un film quasi tutti gli anni, da Cinema del 1979 a Dance in Paradise del 1982, poi Accadde a Bologna del 1983 ed È proibito ballare dell'89. Nel 1979 collabora coi Pooh dirigendo lo special televisivo Viva, cronaca della lavorazione dell'omonimo album. Nel 1983 il regista bolognese passa alla commedia, dirigendo il delicato Una gita scolastica, ma ritorna al truce con Zeder, giudicata una fra le sue migliori opere dai cultori del genere, scritto in collaborazione con Maurizio Costanzo, dove messaggi letti sul nastro di una macchina da scrivere elettrica conducono alla scoperta dei terreni K, dove i morti, lì sepolti, possono riprendere vita. Il film esce un anno prima di Pet Sematary di Stephen King, anticipandone la tematica. Sulla vicenda narrata aleggia la figura del leggendario alchimista Fulcanelli, autore de Il mistero delle cattedrali. Dopo Impiegati dell'84, Avati è nuovamente alla regia di un lungometraggio, ovvero Regalo di Natale. Film amaro sull'amicizia e sui tradimenti, con Diego Battantuono in veste drammatica e gli attori feticcio di Avati, cioè Carlo Delle Piane, Gianni Cavina, Alessandro Haber e George Eastman. Seguono altri film, ma noi ricordiamo Bix, biografia romanzata sulla vita del musicista Bix Beiderbecke. Siamo a New York, ottobre 1931. Due mesi dopo la morte di Bix Beiderbecke, suo fratello Bernie arriva in città per conoscere Liza, colei che doveva essere la futura sposa di Bix. Le ricerche nell'ambiente dove lavorava lo portano al violinista italo-americano Joe Venuti, unico vero amico del trombettista e per questo unico a sapere la verità ed a conoscere l'identità della ragazza. Durante il lungo viaggio in treno si scopre che Liza non ha mai conosciuto Bix. Venuti ne approfitterà per raccontarle, oltre al modo col quale Bix è entrato in contatto con lei, anche la sua breve ma intensa vita. Da quando lo conobbe per caso mentre cercava di ottenere un ingaggio nell'orchestra di Jean Golquet, sfumato perché non era capace di leggere la musica. Bix poi era arrivato al successo con le sue performance nell'orchestra di Frank Trambauer, il quale, nonostante il carattere un po' particolare, lo prese sotto la sua ala protettiva fino alla sua prematura di partita, a soli 28 anni per alcolismo. Pupi Avati ha continuato a dirigere film di successo, poi dal 2015 ha iniziato a pubblicare romanzi. Il primo, Ragazzo in soffitta, seguito poi nel 2018 da Il signor diavolo. Presiede la fondazione Federico Fellini, nata nel 1995 in memoria del grande regista, che aveva esercitato una grande influenza su di lui e che gli era divenuto amico negli ultimi anni di vita, al punto che, come dichiara lo stesso regista, avevano concertato di girare un film in segreto per poi diffonderlo successivamente. Ma a testimonianza di quanto Pupi Avati sia appassionato di musica, vi riporto un brano di una sua intervista. Alla domanda, dunque, preferisci il jazz alla musica classica? A differenza del cinema, dove vedi comici che si improvvisano attori e magari incassano milioni, uno che non abbia studiato e non abbia talento non può dirigere i Berliner Philharmoniker. Sono conscio dei miei limiti. Io al jazz arrivo, a Mozart o a Brahms no. Un po' come Woody Allen? Grande regista, ma pessimo clarinettista. L'ho sentito 3 volte. Penso sia l'unico americano che non suoni bene il jazz. Il suo preferito? Charlie Parker. Con lui il jazz ha raggiunto la vetta. Oltre non si poteva andare, così si sono cercate altre vie, ma con risultati discutibili. Lei si professa cattolico praticante. In paradiso, quale musicista sognerebbe di incontrare? Parker no. Suona troppo bene e mi sentirei in imbarazzo. Mozart o Beethoven, idem. Cercherei Lucio. Mi chiamava spesso a notte fonda, svegliandomi. Parlavamo della vita, del mistero che, passando gli anni, si avvicina sempre di più e dei dubbi portati dalla vecchiaia. Lo confortavo spiegandogli quanto fosse bella la voce più bassa ed ambrata. Beh, in cielo questi problemi non ci saranno più. E questa è la storia. Per chiudere vi propongo un mix dei brani tratti dal film Bix. Al prossimo wiki. Art Tatum nasce a Toledo, nell'Ohio, nel 1909. Fin da bambino è affetto da cataratta, che lo rende parzialmente cieco da ambedue gli occhi. Dopo una decina di dolorose operazioni, riesce a riacquistare la vista di circa il 70%. Purtroppo, all'età di 20 anni, subisce un'aggressione da un rapinatore e perde nuovamente la vista dall'occhio sinistro e conserva solo il 25% della visione nell'occhio destro. Inizia a suonare da giovane, segue qualche corso al liceo di Toledo, ma gran parte della sua istruzione è da autodidatta, costruendo un proprio classicismo personale e intuendo e prefigurando alcuni elementi poi sviluppati dal maggior pianista bop, cioè Bud Powell. La sua concezione armonica era già all'epoca delle sue prime esibizioni all'Onyx Club sulla 52esima di gran lunga più avanzata di qualunque altro pianista jazz. Quando nel 1932 si trasferisce a New York, porta già con sé un bagaglio enorme di esperienza professionale risalente alla metà degli anni 20. Debutta quindi a New York come uno dei due pianisti che si alternano all'accompagnamento di Adelaide Hall. Ed è nella registrazione del 5 agosto del 32 che i suoi assoli, celeberrimo quello su Tiger Rag, rivelano al pubblico il suo inarrivabile talento. Ecco quella registrazione. Grande ammiratore di Fats Waller e Airlines, Tatum suonava stride, swing e boogie-woogie a velocità inaudite, applicando concezioni armoniche che anticipano di decenni lo sviluppo della musica jazz, sull'evoluzione della quale avrebbero avuto una profonda influenza. Nei suoi primi anni a New York, Charlie Parker ebbe modo di ascoltare Tatum e scelse deliberatamente di lavorare nelle cucine dei locali dove il pianista si esibiva per ammirarne la tecnica e lo stile. I suoi estimatori non si limitavano al mondo del jazz. Il compositore e pianista russo Sergei Rachmaninoff, dopo che l'ebbe sentito suonare, disse che si trattava del più grande pianista vivente. Celebre la sua reinterpretazione dell'Humoresque numero 7 di Dvorak. Sentiamo. Thank you. Uguale ammirazione Tatum riscuoteva anche presso Vladimir Horowitz, suo grande amico e pianista. Ma Tatum non si considerò mai un pianista classico, ancorché finì per inserire nel suo repertorio, come abbiamo sentito, alcuni brani classici riarrangiati nella sua caratteristica maniera, come in questa Improvisation di Jules Massenet. Casa al Café Society nel Greenwich Village andava spesso ad ascoltarlo Horowitz. Il suo successo crebbe quando nel 1943 costituì il suo primo trio con Slim Stewart al contrabbasso e Teeny Grimes alla chitarra. Ascoltiamoli in On the Sunny Side of the Street. Thank you. Come improvvisatore, Tatum preferiva mantenere riconoscibile la melodia del brano che affrontava, riarmonizzandolo, lavorando cioè sulla progressione degli accordi, mentre sul versante melodico inseriva abbellimenti e rapidissime scale, talvolta criticate come gratuite e poco jazzistiche. Nella seconda metà degli anni 30 incise per la Decca Records, passando poi alla Capitol Record dal 49 al 52, per finire poi nell'etichetta gestita da Norman Granz, prima Clef, poi Verve e infine Pablo. Erano gli anni tra il 53 e il 56. Su etichetta Pablo incide The Moon Is Low con Roy Eldridge, John Simmons e Alvin Stoller, rispettivamente tromba, basso e batteria. Thank you. Sempre per Grants, Tatum registra nel 1953 una lunga serie di brani, vera maratona solistica raggruppata oggi in un cofanetto di 6 CD dal titolo The Tatum Solo Masterpieces. E parallelamente negli stessi anni incide con alcuni tra i migliori musicisti della scuderia granziana, riuniti in gruppi creati per l'occasione che vanno sotto il nome di Tatum Group Masterpieces. Tali gruppi comprendevano Roy Eldridge, Buddy Rich, Joe Jones, Harry Edison, Ben Webster, Buddy DeFranco, Benny Carter e Lionel Hampton. Da questa raccolta particolarmente riuscita la seduta di incisione in quartetto con Ben Webster al sax tenore. Il titolo è My One and Only Love. La ragione per cui si annovera il pianista di Toledo fra i più grandi musicisti jazz va ricercata nella sua relativa indipendenza dagli stili dominanti nella sua epoca e dalla capacità di precorrere i tempi e quindi nella persistente attualità della sua musica rimasta fresca e viva attraverso gli anni. Nel novembre del 1956, ad appena 47 anni, Art Tatum muore a Los Angeles per un'insufficienza renale causata dall'abuso dell'alcol. Grazie per il cortese ascolto. Vi aspetto la settimana prossima per un'altra delle nostre storie. Intanto vi giungo il mio più cordiale good night and good luck.